Russia 1917, tre ritorni, seconda parte.
Quindi, insomma, questo treno parte, il famoso treno blindato, che poi è blindato, perché è blindato? Chi è che chiede di essere blindati? Che nessuno possa salire a bordo? È Lenin stesso. E Lenin stesso e gli altri che firmano un accordo con le autorità tedesche in base al quale nel loro vagone non potranno salire le autorità tedesche, proprio per evitare che qualcuno dica che poi ci sono incontri e sotterfugi e trattative di nessun tipo. Peraltro, cadiamo nel personale, però tutta questa cosa Lenin la segue tutta lui, lui non si fida di nessuno, è lui che segue tutte le trattative, organizza, mette, scrive le lettere da lontano, polemizza con uno, con l'altro, è lui che organizza la cosa, vuole seguire le cose nei minimi particolari, è lui che decide sul vagone plombato, tu ti siedi con me, voi vi sedete di là, s'arrabbia quando Rade che gli altri nell'altro vagone bevono e cantano ad alta voce, li zittisce, dice non è così, ma cosa fate? Cioè, comunque il viaggio dura 3 giorni e poi il viaggio nell'insieme durerà 8 giorni, perché poi devono attraversare un pezzo di mare, poi arrivano in Svezia. Il denaro, allora anche lì Lenin è severissimo, perché agli svizzeri dice non volete che, non dobbiamo prendere i soldi dai tedeschi, quindi ai socialisti svizzeri dice facciamo una colletta per pagarci il viaggio, no? Per pagarci il viaggio. Insomma, giunti in Svezia, a Stoccolma, questo però poi è interessante perché in qualche modo una rete di solidarietà esisteva, nonostante fosse quella della Seconda Internazionale, esisteva ancora, tra di loro si riconoscevano ancora, anche se erano bolscevichi e gli altri erano socialdemocratici. Giunti a Stoccolma, ad esempio, loro hanno dei contatti con i sindacati, con esponenti di rilievo, è Lenin che conduce le trattative con un esponente di rilievo della socialdemocrazia, di cui mi sfugge il nome, dove Lenin dice c'è un ricevimento, mangiano salmone affumicato, sono contento, però Lenin lo prende in disparte e dice caro compagno, la vita in Svezia costa molto e noi non abbiamo soldi, devi fare una colletta, e in qualche modo hanno questa colletta, tutto questo al fine di dimostrare che non prendono nulla dai tedeschi, quindi attraversano tutta la Svezia, risalgono fino e poi cominciano a scendere giù verso la Finlandia. Il bello è che quando arrivano in Finlandia non c'è più il treno piombato lì. Lenin e altri finalmente comprano la Pravda. Lenin è sorpreso, dice Madonna, la Pravda, questo giornale, anche qui è diffuso. È sorpreso, ma è una sorpresa che dura poco. Perché quando risale sul treno e comincia a leggere la Pravda, come facciamo tutti noi, la prima cosa che va a cercare è se hanno pubblicato le sue lettere da lontano. Pagina 1 non c'è, pagina 2 non c'è. In fondo trova una sola lettera da lontano sui numeri che ha comprato, è una sola lettera messa in fondo e per di più poi leggendolo si accorge che i passaggi dove lui ha detto basta con la guerra imperialista, pace immediata, no al difesismo rivoluzionario, eccetera, sono stati tagliati così come altri passi, questo già si adira un po'. Poi legge l'articolo di Kamenev, dove Kamenev invece è per il difesismo rivoluzionario e per una prospettiva di unificazione con i menscevichi e in prospettiva per un appoggio al governo provvisorio, e questo lo manda un po' in bestia. Tanto è vero, facciamo un passaggio un po' più lungo, quando arriva a Pietrogrado la fanfara suona, la Marsigliese, lui esce un po' frastornato in mezzo a tutta questa gente, una donna gli offre un mazzo di fiori, forse la Kalantai, ma lui non ama queste cose, però prende questo mazzo di fiori, così lo portano alla stazione, c'è il comitato dei soviet che lo accoglie, ci sono i bolscevichi, c'è moltissime persone che sono accorse lì. I bolscevichi sono organizzati, i menscevichi anche, ma poi ci sono molte persone che sono accorse lì. Perché sono accorse lì? Ma perché era un momento di festa. A Pietrogrado, quando arrivavano gli esuli, ne arrivavano diversi. Tenete conto che Lenin arriva poche mezz'ora prima di mezzanotte, in piena notte. Ma la sala d'aspetto è affollata da queste autorità politiche, ma fuori, sul piazzale, ci sono persone. Perché andavano? Ma perché era un momento di festa, dicono gli storici. Perché era un'occasione per stare assieme, per bere una birra, fare un po' di baldoria. Tra l'altro Lenin da qualche parte ha scritto che la rivoluzione è la festa degli oppressi. Quindi in questo marasma, eccetera, Lenin poi prende la parola, stupisce tutti per quello che dice, perché rivolta la politica del partito come si rivoltano i calzini o un paio di guanti quando si sfilano. Quindi la sua posizione è quella, precisa subito che se dice: se la linea del partito è quella che voi mi dite e quel poco che ho appreso dalla Pravda, io sono in minoranza. Poi in questi passaggi, mentre lo portano sull'autoblindo in trionfo, eccetera, e lo fanno salire sull'autoblindo, lui appena è entrato si trova vicino a Kamenev e gli dice, lo prende sotto braccio e gli dice all'incirca così: ma che cazzate scrivi sulla Pravda? Ma tu sei pazzo, hai scritto delle cazzate! Più o meno dice così, appena letto l'articolo di...
È stato più duro.
È una parafrasi. Sì. Lì però la sostanza è quella, perché Lenin non era un personaggio molto, insomma, era abbastanza collerico quando si arrabbiava, non era abbastanza intransigente. Fatto sta che la sua proposta, di questo ne abbiamo già parlato più volte, è una proposta del tutto nuova di riorientamento della linea del partito, e inizialmente nella prima riunione del comitato centrale, quando si vota, Lenin presenta la sua mozione, le sue famose tesi d'aprile con le sue prospettive. Quando si vota lui finisce in estrema minoranza, 13 voti contro e 2 a favore. Ma è un riorientamento velocissimo all'interno del partito, perché in poco tempo lui riuscirà ad avere la maggioranza. Da un lato appoggiandosi su una sinistra nuova bolscevica, che sono i nuovi iscritti al partito bolscevico, quello di cui vi ho parlato prima, che per alcuni versi, questi gregari nuovi, sono molto più avanti politicamente, nel senso rivoluzionario, che non rispetto alla linea che ha il partito. Riesce a conquistare il centro, naturalmente anche qui chi è che si oppone? Giustamente, chi è che esprime, quando in questo processo Kamenev è quello che più cerca di resistere, che lui continua a difendere le sue posizioni, gli dice: guarda che tu sbagli, va mantenuta la posizione del difesismo, eccetera, va mantenuta la possibilità di unirsi con i bolscevichi, non dobbiamo esagerare, eccetera. Invece Stalin a questo punto si ritrae, si fa da parte e sta a vedere come vanno le cose. E quindi quando lui in qualche modo, con questa nuova sinistra che c'è nel partito bolscevico, pagando lo scotto, poi il trionfo della sua linea paga lo scotto di una scissione a destra, una parte esce, la destra bolscevica esce e va con i menscevichi, il centro viene conquistato e in qualche modo lui nel giro di pochissimo tempo ha la maggioranza all'interno del partito bolscevico e imposta la nuova linea del partito bolscevico. A lui ha delle espressioni molto pittoriche rispetto a quello che dice quando dice che bisogna cambiare la linea del partito, dice: basta, dobbiamo buttare via la camicia sporca, indossarne una nuova, ricambiare tutto. Il programma del partito viene immediatamente cambiato, tutto l'appoggio ai soviet, dualismi di potere, incompatibilità tra soviet e governo borghese e non quindi divisione istituzionale di ruoli, il potere agli operai e ai contadini attraverso i soviet, conquista della maggioranza dentro i soviet, pace immediata, terra ai contadini, nazionalizzazione delle banche, delle fabbriche, tutte cose che più o meno sapete sono di senso comune. Poi la proposta, già che lui fa in prospettiva, di 1) cambiare nome al partito, e a seconda cosa già lì avanza il progetto di dire, perché lui è vissuto in Europa forse a più coscienza degli altri, necessità di cominciare a lavorare, a costruire relazioni internazionali per dare vita ad una nuova internazionale. Tutto questo accade verso la fine del mese di aprile, tutti questi giochi sono fatti, la linea del partito è completamente ricambiata e rivestita di un abito nuovo, come amava dire Lenin. L'ultimo pezzo della puntata riguarda invece Trotsky, che è l'ultimo dei tre che abbiamo citato che tornerà dall'esilio, dove lui dall'esilio, sì, lui era fuggito dopo, come era ricercato, e quindi aveva vissuto dopo il 1905 in vari paesi, per lungo tempo a Vienna, poi da Vienna, quando è scoppiata la guerra, ha fatto un passaggio in Svizzera, dalla Svizzera arriva in Francia, ma in Francia il governo russo, ancora zarista eccetera, chiede al governo francese di espellerlo, viene cacciato e si rifugia per alcuni mesi in Spagna, e poi da lì riesce in qualche modo a contattare e a imbarcarsi con la famiglia, la moglie e i due figli per gli Stati Uniti d'America. Per gli Stati Uniti d'America, dove arriverà, direi, alla fine del 1916, qualcosa come il 24 o il 25 dicembre, adesso la data mi sfugge. L'arrivo negli Stati Uniti d'America, anche qui però, diciamo che, ad esempio, no, per capire il mondo di com'era allora dell'esilio, era internazionalista, perché intanto in America, anche lì a New York, esisteva una comunità bolscevica e menscevica abbastanza radicata, che godeva dell'appoggio di chi? Dei socialisti americani, dei sindacati americani. Quindi in qualche modo l'internazionalismo funzionava a piene mani ancora, e tra di loro si riconoscevano ancora, pur nelle divergenze. C'era un riconoscimento e una solidarietà reciproca, soprattutto verso gli esuli di uno Stato autocratico come era quello zarista. New York è una sorpresa per Trotsky, per la famiglia, non sono mai vissuti in una casa col gabinetto all'interno, con le comodità, l'acqua calda, l'ascensore, i figli sono entusiasti del telefono, non hanno mai visto il telefono, eccetera. Il soggiorno però dura poco, nel senso che dopo, a febbraio praticamente, cominciano a leggere sui giornali di quello che sta accadendo in Russia, e a questo punto c'è la decisione di tornare in qualche modo anche loro, e di abbandonare New York e di cercare una via di ritorno che sarà più lunga, perché consisterà, però questa volta possono ritornare con i documenti, non come era tornato nel 1905 con documenti falsi, perché il governo provvisorio in qualche modo accredita a loro i documenti per poter espatriare, andare verso la Russia legalmente, eccetera eccetera. L'imbarco è da New York, poi dovrebbero raggiungere, come raggiungeranno, il Canada, e da lì con una nave arrivare fino in Finlandia. Ma tutto procede bene, se non che quando arrivano in Canada, lì gli inglesi li fermano e vengono internati per un mese. Trotsky viene internato per un mese, altre esule russe che erano con lui, vengono internati, bloccati, e ripartiranno dopo un mese, quindi solo il 4 maggio arriveranno a Pietroburgo. Un aneddoto in tarda serata per tenere alto l'indice Auditel: tutto questo progetto di viaggio di Trotsky, dei minimi particolari, rischiò di saltare il giorno della vigilia della partenza, perché il giorno della vigilia della partenza all'improvviso il figlio più giovane scomparve di casa e non lo trovavano più. Se non che dopo un po' di ore arrivò una telefonata da un posto di polizia dove il figlio si era rifugiato perché si era perso. Perché si era perso? Perché loro vivevano nella 164esima strada e il figlio aveva un cruccio in testa, vedere se c'era la strada numero 1. Ed era uscito, aveva detto: per l'ultima volta voglio vedere i grattacieli della città, ed era uscito per andare a cercare la prima strada, che naturalmente si era perso, ma aveva avuto la prontezza, si era rivolto alla polizia, ed essendo uno che aveva entusiasta del telefono, si ricordava per fortuna del numero di telefono, e quindi la situazione fu recuperata. L'arrivo di Trotsky anche lì, accolto con la Marsigliese, le fanfare, c'è una delegazione del suo gruppo politico, i menscevichi internazionalisti, diciamo così, il gruppo interdistrettuale non vuol dire nulla. Lui faceva parte di una fazione che non erano né i menscevichi alla Martov tradizionali né i bolscevichi di Lenin, ma una frazione di menscevichi anarchisti internazionalisti, un gruppo che aveva un suo piccolo seguito in Russia, di cui lui probabilmente non sapeva neanche la quantità del seguito che aveva in Russia. Difatti a Pietroburgo, quando arrivano, trovano un seguito di questo gruppo di 2.000-2.500 aderenti, una cosa di non poco conto, però a Pietroburgo, fuori da lì le cose sono diverse. L'accoglienza è ottima, arrivano anche Lenin, i bolscevichi, eccetera. Ha modo di apprendere a questo punto Trotsky, di rendersi conto e di apprendere come la politica del partito bolscevico, che lui per 10 anni precedentemente ha criticato aspramente, Lenin compreso, sia cambiata e sia più vicina a quello che lui considera le sue posizioni ottimali per una formazione rivoluzionaria. E quindi immediatamente, soprattutto per stimolo dei bolscevichi e di Lenin stesso in particolare, si comincia a porre il problema dell'unificazione tra loro e i bolscevichi, problema che suscita, che non è di così facile attuazione, perché ci sono diffidenze ataviche che resistono, 10 anni di polemica, gli stessi seguaci di Trotsky e i menscevichi internazionalisti ne hanno dette e se ne sono sentite dire di tutti i colori, quindi sono molto diffidenti. Peraltro è anche sorprendente il fatto che Trotsky incontra lì a Pietroburgo Lenin dopo che non lo vedeva da Zimmerwald, cioè dal 1915, quindi non è che si fossero frequentati molto prima, proprio non si erano frequentati. A questo punto iniziano queste, sostanzialmente quello che ho detto prima, il programma di Lenin, la concezione della rivoluzione in atto che a Lenin coincide con quella di Trotsky, quindi non starei a entrare nel merito dei dettagli, sono entrambi d'accordo su questo, si tratta solo di formalizzare un processo di unificazione che in qualche modo arriverà di lì a breve e che porterà però a luglio all'entrata del gruppo di Trotsky nel partito bolscevico, che tra l'altro però formalmente, quando ci fu la riunione che sancì l'entrata del gruppo di Trotsky nel partito bolscevico, Trotsky non poté partecipare, fu cooptato immediatamente nel comitato centrale, ma non poté partecipare perché era in prigione, perché siamo nel mese di luglio, però di questo parleremo in una prossima puntata, quindi la situazione di luglio è un po' difficile, c'è l'insurrezione fallita, c'è la repressione, Lenin e Zinoviev sono riusciti a scappare in Finlandia, si sono nascosti, Trotsky invece è finito in prigione.
Perché è già presidente del Soviet di Pietrogrado a quel punto.
Però sono della politica della rivoluzione, il 25 settembre 1917 Trotsky, a distanza di 12 anni, torna ad essere il presidente del Soviet di Pietrogrado. Nel Soviet di Pietrogrado la presenza è di circa 200 delegati bolscevichi e 10 di quelli del gruppo di Trotsky, e soprattutto quindi su pressione del gruppo bolscevico che lui viene nominato presidente del Soviet. Tra l'altro una presidenza che fu lungamente contrastata dagli esponenti più moderati del bolscevismo, del menscevismo e dei socialisti rivoluzionari, perché se i bolscevichi e i seguaci di Trotsky avevano accolto Trotsky con piacere, diverso era stato l'atteggiamento dei menscevichi moderati di destra, decisamente ostile, come lo era stato per Lenin l'atteggiamento assunto dal governo provvisorio. Ecco, da lì partirà tutta la polemica sul dossier raccolto per infangare i bolscevichi e Lenin sul fatto l'oro tedesco, la sovvenzione dell'imperialismo tedesco ai rivoluzionari bolscevichi, eccetera eccetera. Quindi l'ostilità con cui vengono accolti dal governo provvisorio da una parte dei menscevichi è molto forte, non è solo un'ostilità politica, è anche poi un'ostilità che entra nel merito di accuse e di accuse che loro giudicheranno infamanti e sbagliate, nonché quando a luglio di misure repressive, come la chiusura della Pravda, l'arresto di Trotsky e il mandato di cattura per Lenin e per Zinoviev e per altri bolscevichi.